Comunque siamo qui con una compagna della carovana solidale per l'Avrio. Ci senti? Ok,
Vi sento.
perfetto, meno male. E questa carovana è partita recentemente, vero?
Sì, siamo arrivate 8 giorni fa qua all'Avrio e è la seconda esperienza che facciamo qua al campo. La scorsa carovana è venuta qua a dicembre del 2021, dicembre scorso. E quindi racconterei un po' come funziona il campo, perché è così importante, perché abbiamo scelto il campo di Lavrio come destinazione per una carovana solidale internazionalista.
Sì, io soprattutto per chi ci ascolta e magari non lo sa, farei un attimo un approfondimento su cos'è e come mai il campo di Lavrio è così diverso da tutti gli altri che si possono trovare in Grecia.
Sì, allora è importante anche una parentesi storica, perché il campo di Lavrio nasce nel 1947, ospitando rifugiati del blocco ex sovietico, e poi dal 1980 invece inizia a ospitare dissidenti turchi, rifugiati dopo il colpo di Stato in Turchia, nel momento in cui vengono implementate ulteriormente le leggi anti-curde del governo turco, in seguito alla fondazione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan nel 78. Le condizioni del campo si aggravano a causa del sovraffollamento durante l'occupazione di Afrin e dopo l'inizio della guerra civile siriana nel 2016, l'invasione di Afrin nel 2018. Nel 2015 ricordiamo che viene costruito un secondo campo, perché il campo inizialmente si trova nel centro cittadino di Lavrio e ospita un bar, una biblioteca, degli uffici del Movimento Democratico, oltre a strutture abitative. Invece il secondo campo si trova esternamente al nucleo cittadino e è composto principalmente appunto da strutture abitative per rispondere a sovraffollamento. Inoltre nel secondo campo è anche presente una scuola di curdo per i bambini che vengono ospitati. Durante il periodo dal 2015 al 2019 poi le persone ospitate erano 600 ed erano appunto di qualsiasi etnia e cultura. Qualsiasi rifugiato della guerra civile siriana veniva ospitato nel campo. Attualmente il campo ospita 110 persone, di cui 40 famiglie. Perché è un campo diverso dagli altri? È un campo appunto che si autogestisce, la comunità curda lo autogestisce secondo i principi del confederalismo democratico, ovvero il femminismo, l'ecologia e la democrazia radicale. È un campo che sopravvive solo grazie alla solidarietà internazionalista, perché appunto ricordiamo che dal 2017 Syriza non riconosce più il campo e per questo non vengono più forniti i minimi sussidi, i minimi aiuti sanitari della Croce Rossa e del NHCR.
Scusa se ti interrompo, avevo letto da qualche parte, non so se mi confermi che come si dice, questo veto sulla frequentazione del campo da parte di organizzazioni come la Croce Rossa è stato anche forzato dal governo greco e quello turco.
Altro che, infatti, la principale minaccia per il campo, che nel 2020 ha ricevuto anche un avviso di sgombero, che poi per fortuna non è avvenuto, avviene proprio a causa delle minacce della Turchia sul governo greco. Infatti il campo è considerato un campo di addestramento dei militanti del PKK, quando non è assolutamente così. E infatti il campo ospita anche famiglie e l'adesione, tra l'altro, all'autogestione, quindi ai principi del confederalismo, è adesione volontaria, non imposta. Quindi se troviamo sia persone molto politicizzate e aderenti al movimento democratico, ci sono anche famiglie simpatizzanti, persone vicine, è comunque diffusa una grande coscienza e consapevolezza politica, ma non è assolutamente obbligatorio partecipare alle attività del campo. Appunto, poi le minacce della Turchia si ritrovano anche nelle storie delle persone che abitano il campo, che sono principalmente provenienti dal Bakur, appunto dal Kurdistan turco, e che arrivano qua dopo aver scontato numerosi anni di carcere o aver ricevuto una pena importante. E, non solo Siriza smette di riconoscere il campo e quindi non riceve più aiuto dalla Croce Rossa, ma nel 2019 Nea Democrazia sospende i sussidi. Il minimo reddito ai migranti che abitano il campo di Lavrio, e per questo comunque in linea con l'ideologia del Movimento Democratico Confederale il campo di Lavrio ha un rapporto di corretta e ottima diplomazia con le istituzioni greche, e per questo le persone che abitano il campo in gran parte lavorano anche nella cittadina di Lavrio. Ad esempio nel 2020 c'è stata una manifestazione organizzata anche dal Convoato Liber, che è uno dei tanti attori internazionalisti che operano nel campo, che ha portato dei sussidi e delle attrezzature sanitarie all'ospedale di Lavrio, della cittadina di Lavrio, in difficoltà a causa dei tagli alla sanità dovuti all'austerità, alla troica. E grazie a questa manifestazione è stato creato un presidio sanitario per la popolazione locale tutta. E questo appunto l'autogestione secondo i principi democratici distingue il campo di Lavrio dagli altri campi, proprio perché non si tratta di si tratta di rompere le logiche assistenzialiste e di accoglienza entro i confini della Fortezza Europa. Infatti chi vive il campo di Lavrio ha diritto a alimenti base, appunto c'è un presidio sanitario che permette delle condizioni salubri di vita, e inoltre le famiglie, anche le più povere, danno un contributo al movimento a seconda del reddito e delle possibilità che hanno, e al contrario appunto dei campi statali, dove ad esempio ricordiamo l'episodio triste del 16 gennaio scorso dell'uomo congolese morto nel campo di Rizzana qua in Grecia. E quindi vediamo come anche i campi statali, per quanto riconosciuti, poi in realtà si inseriscono nelle dinamiche di confinamento, di reclusione e di violenza, delle marginalizzazione dei migranti. E, a Lavrio, appunto, anche per il fatto che il campo si trova nel nucleo cittadino, questa tensione di ghettizzazione per tenere lontano dagli occhi delle persone occidentali i rifugiati non funziona, non ha luogo. E,
volevo chiederti, ma al momento la situazione del campo qual è?
Al momento il campo ospita meno persone di quante ne ha viste l'ultima carovana, appunto sono 110 famiglie, sono 110 persone, e comunque c'è da dire che sicuramente questa situazione è dovuta al fatto che siamo in inverno, rigido, e sono meno le persone che scelgono di affrontare la rotta per arrivare al campo. Sicuramente influiscono su questa situazione appunto anche le minacce del governo turco sulla Grecia. E noi qua comunque partecipiamo alle attività del campo e siamo ospitati dalle famiglie e partecipiamo a lezioni di curdo per internazionalisti e abbiamo un confronto attraverso appunto pranzi con le famiglie, discussioni al bar, abbiamo un confronto sull'ideologia confederale. E riportiamo anche che proprio oggi ci sarà una manifestazione ad Atene alle 3 per la libertà di Ocalan. E infatti appunto i militanti, ma tutti i partecipanti e chi attraversa il campo organizza manifestazioni politiche ad Atene. E questo è così importante proprio perché Reberapo Abdullah Ocalan è recluso dal 15 febbraio del 1999, quindi tra poco ci sarà l'anniversario della sua cattura a Nairobi. E Ocalan è la personalità chiave e il simbolo della libertà del popolo curdo. E si è anche in un momento critico in cui tutta la comunità curda, la comunità internazionale e sindacati, partiti vicino al movimento democratico sono chiamati a esprimere il proprio dissenso rispetto alla reclusione di Öcalan, che si trova in questo momento in condizioni sempre più critiche, poiché sono proibite visite da parte della Commissione per la prevenzione della tortura nel carcere di Imrali da ottobre scorso. E quindi invitiamo comunque tutti, anche i militanti e i movimenti torinesi, italiani, a costruire e organizzare momenti di solidarietà per richiedere la libertà del leader della comunità curda. E Öcalan non è solo appunto una personalità, ma è proprio il simbolo della reclusione, e è necessaria la libertà di Öcalan per la liberazione del popolo curdo e di tutte le popolazioni in Medio Oriente, quindi lanciamo anche questo appello.
Sulla questione turca, di cui anche per telefono quando ci siamo sentiti ieri mi hai detto di voler approfondire un attimo, cioè, trovo che sia un momento abbastanza caldo, forse si sente anche lì a Lavri o comunque con i vari ricatti che la Turchia sta portando avanti verso l'Unione Europea per la sua approvazione dell'ingresso della Finlandia e, cioè, scusa, non dell'Unione Europea, della NATO, per l'ingresso della Finlandia e della Svezia. Soprattutto la Svezia sembra molto disposta a collaborare. Mi ricordo ora, non mi ricordo più il mese sinceramente, però in cui la Svezia ha consentito l'estradizione di un membro del PKK.
Esattamente, questa azione di ricatto si inserisce nell'ingerenza che la Turchia ha poi su tutte le istituzioni europee e delle potenze occidentali. È motivata poi dal fatto che Erdogan ha chiamato elezioni anticipate a maggio 2023, poiché c'è una costante perdita di consenso in Turchia rispetto all'AKP, il partito di Erdogan, partito nazionalista ovviamente, e proprio in virtù in vista delle elezioni di maggio 2023 che Erdogan sta conducendo la guerra di attacco dal 4 aprile scorso, il 2022, nell'ambito dell'operazione Claw Lock in Bashur, nel Kurdistan iracheno. E questa guerra avviene, che è un continuum da decenni, avviene con la complicità del governo regionale curdo iracheno, con a capo il clan Barzani. E ricordiamo che Erdogan in questa offensiva utilizza armi chimiche, armi nucleari tattiche in violazione dei trattati internazionali sull'uso delle armi in guerra, utilizza droni e attacchi aerei. Quello di cui parlavi rispetto all'estradizione forzata, al ricatto che Erdogan compie su Svezia e Finlandia, va motivato con il nulla osta della NATO che lui richiede per poter appunto portare avanti l'offensiva poi anche in Rojava, con l'obiettivo di ritagliare una zona di autodifesa per evitare la continuità territoriale dal cantone di Afin al cantone di Kobane. E appunto il nulla osta della NATO è arrivato silenzioso e ha permesso che la notte tra il 19 e il 20 novembre potesse essere lanciata l'offensiva contro la guerra in Rojava.
Proprio a questa questione, e mi chiedevo ora, non per metterti fretta, però ci sono comunque molte altre dirette quest'oggi, ma volevo chiederti soprattutto qual è anche all'interno del campo la sensazione riguardo a questi nuovi attacchi. Comunque c'è stato nel 2022 abbiamo avuto diversi attacchi alla Turchia, al Kurdistan iracheno, e come hai appena detto tu, successivamente a novembre anche a quello il Kurdistan siriano, più altre mosse comunque come quella di accusare il PKK dell'attentato a Istanbul. Quindi mi chiedevo un po' anche quale potesse essere all'interno del campo, come dire, l'idea e la presa di coscienza riguardo a quello che sta recentemente facendo Erdogan.
Ma la consapevolezza politica nel campo è che appunto la guerra di Erdogan sia motivata dalla volontà poi di ricostruire l'impero ottomano. Infatti ricordiamo anche che nel 2023 cade l'anniversario del Trattato di Losanna tra la Turchia e i paesi alleati, con cui la Turchia rivendica i territori dell'impero ottomano, quindi il Bashur, Damozullah, Kirkuk, il Rojava fino ad Aleppo e anche alcuni territori delle isole greche. Nel campo comunque c'è sempre la fiducia che l'autodifesa, quindi la guerriglia sulle montagne, continui e vinca contro l'esercito turco e le milizie jihadiste, ma nel campo ovviamente si richiede che gli internazionalisti che attraversano il campo portino all'attenzione mediatica nei loro paesi, nei loro territori, quello che sta succedendo in quello che sta succedendo in Rojava, in Siria del nord-est e in Bashur, appunto. Appunto, si inserisce anche nel contesto dell'attentato a Istanbul del 13 novembre, per cui ha accusata una donna. Accusata di far parte delle YPG, quando le YPG non hanno mai attaccato intanto obiettivi civili, mai in Turchia, e la donna invece è probabilmente proveniente da milizie jihadiste, ma tra le persone interrogate per capire chi è il mandante, chi ha commesso questo attentato, c'è anche uno dei leader del partito di Erdogan, del partito alleato di Erdogan in Turchia. E quindi appunto richiamiamo comunque all'attenzione quello che sta succedendo e è importante che diffondiamo questi appelli anche nelle nostre città, nei nostri paesi.
Sì, che è quello appunto che per fortuna siamo riusciti a fare stamani. E un'ultimissima cosa, poi se hai qualcosa da dire anche te, però il 14 maggio di quest'anno ci saranno le elezioni presidenziali in Turchia e penso, presumo che la cosa abbia un peso rilevante soprattutto per il popolo curdo e non so se c'è idea di fare qualche, non lo so, azione, intervento o diffusione di qualche messaggio proprio in vista di queste elezioni?
Ma comunque ricordiamo che il partito rivale di Erdogan per queste elezioni è il CHP, una coalizione di centrosinistra, e che se vincesse comunque sicuramente sarebbe forse un vantaggio per il popolo turco nel non avere più un dittatore, un regime a capo del proprio paese, ma non sarebbe né una buona né una cattiva nuova per il popolo curdo, che comunque si ritroverebbe sempre a dover fronteggiare una situazione di repressione e di volontà di annientarlo poi da parte delle potenze internazionali, perché è la volontà poi di annientare una rivoluzione che intanto trova una soluzione multiculturale, multietnica alla guerra siriana e alla situazione di conflitto in Medio Oriente. E quindi queste elezioni per il popolo curdo non saranno un momento centrale se non per appunto non trovarsi più davanti alla figura di Erdogan, il dittatore Erdogan. Quindi
Beh, se vuoi, cioè, un'altra cosa che volevo chiederti era cosa come carovana solidale state portando o quali sia a livello, come dire, pratico, fisico, che invece a livello più teorico, cosa state portando lì al Campo Ilario e cosa vi riporterete anche poi ritornate in Italia?
allora, come carovana solidale per l'Avrio, appunto è il secondo soggiorno qua. Non abbiamo portato bene i materiali, ma c'è la volontà di ovviamente riprendere la campagna di autofinanziamento per poter soprattutto inviare poi risorse economiche al campo, che riceve moltissimi aiuti da parte di organizzazioni non governative, aiuto che però appunto è meramente umanitario e non è forse quello che il campo di Labrio richiede, necessita. Appunto in realtà rompendo le logiche poi dell'assistenzialismo, dell'accoglienza europea, noi siamo venuti qua per imparare poi come può funzionare un'auto-organizzazione in un campo profughi, secondo poi i principi appunto della democrazia radicale e dell'ecologia. Quindi appunto abbiamo ricercato soprattutto un confronto su queste tematiche e sicuramente riporteremo a Torino, ma anche nei nostri collettivi che si occupano anche di lotta contro le frontiere, delle nuove pratiche per portare avanti un modello d'accoglienza diverso e che sappia anche gestire e risolvere in maniera trasformativa, radicale, poi quella che l'accoglienza, tutto quello che riguarda le rotte, che spesso vedono anche problemi appunto per quanto riguarda la multiculturalità, la differenza e la diversità di culti religiosi nelle persone che poi attraversano le rotte.
Beh, direi che cioè, è abbastanza fondamentale. Sicuramente l'esperienza sarà super, super utile, soprattutto in Italia, in cui ci sono comunque dei grossi problemi di gestione delle persone in arrivo. E ci vuoi ricordare se ci sono, quando tornerete, se ci saranno gli incontri o altri eventi qua in Italia?
A Torino Defend Kurdistan sta organizzando dei cicli di proiezioni e presentazioni di libri. Proietteremo probabilmente il film Kobane, che abbiamo visto anche qua appunto per l'anniversario della battaglia di Kobane del 26 gennaio. Proietteremo Jibo Azadi, che invece parla della resistenza di Ahmed, di Arbakir, contro le milizie jihadiste. E vi informeremo comunque attraverso sia la pagina Carovana Solidale per Labrio che i vari canali di informazione della campagna Defend Kurdistan Italia e Torino.